Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Putin avvia un rimpasto all'interno del governo russo. Il ministro della difesa Sergei Shoigu, sostituito dall'economista Andrei Belousov, diventa capo del Consiglio di sicurezza nazionale. Poi parleremo del conflitto in Ucraina. La Russia sembra accelerare l'avanzata e parleremo. Ci aggiorneremo sugli eventi del conflitto Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti bloccano la fornitura di 300 bombe a Israele e all'ONU passa lo storico voto che riconosce la Palestina come Stato avente diritto di far parte dell'organizzazione. Un parlamentare iraniano ha affermato che l'Iran possiede già la bomba atomica. Questa notizia potrebbe modificare tutti gli equilibri in Medio Oriente. Poi, mentre Biden ha affermato la volontà di imporre dazi dal 25 al 100% sulle auto elettriche cinesi, oggi qui in questo appuntamento sentiremo i dati relativi al commercio estero della Cina, una fotografia plastica dei grandi cambiamenti in corso negli equilibri geopolitici internazionali. È lunedì e quindi io do il benvenuto a Stefano Orsi. E
Grazie Carlo, buongiorno a tutti. Ciao
benvenuto a Giacomo Gabellini.
Carlo, buongiorno a tutti.
Ciao Carlo.
Allora Stefano, Putin ha avviato un rimpasto all'interno del governo, russo. Secondo alcuni si tratta di un segnale che la guerra durerà per molto tempo.
Dunque, innanzitutto il dato più importante è quello della sostituzione del ministro Shoigu. Shoigu è anche un amico personale del presidente, ha annunciato in qualche modo la sostituzione di alcuni ministri durante il suo insediamento e ha detto coloro che dovessero essere sostituiti non ritengano una critica questa al loro operato, ma come un richiamo ad altri incarichi. E questo era un chiaro riferimento a non intendere la sostituzione di Shoigu come a una critica al suo operato come ministro, ma semplicemente la fine di una fase e la richiesta di una fase, nuova nella gestione, del connubio tra l'economia del paese e, le esigenze del conflitto e dell'esercito, quindi, del Ministero della Difesa. E a tal proposito, la scelta di un economista di grande qualità e di provata esperienza e fiducia del presidente Putin è la nomina di Andrei Removich Belousov.
Sentiamo
Perché
Stefano,
dico.
sentiamo un attimo anche Giacomo, perché in qualità di esperto di economia, ecco la
Sì.
sostituzione con un economista al Ministero della Difesa.
Beh, direi il dato è significativo circa gli indirizzi che la Russia ha preso per gli anni a venire, più che per il conflitto in sé, secondo me. Cioè, questo conflitto ha messo in moto una riorganizzazione della struttura economica russa, che era già in atto dal 2014, ma che ha subito una forte accelerazione. E naturalmente si profila il confronto più o meno diretto con la NATO, staremo a vedere, e la Russia deve essere preparata a combatterlo. Quindi si tratta di mettere in moto una capacità produttiva addirittura superiore a quella che già la Russia è riuscita a realizzare finora, e la figura chiave è quella di un economista come Belousov. E voglio ricordare che non è il primo caso in cui un economista viene posto a capo di un progetto del genere, basta ricordare la Seconda Guerra Mondiale, quando i nazisti piazzarono Albert Speer a questa funzione. Sotto la sua gestione, la Germania, pur trovandosi in penuria, a corto di equipaggiamento, soprattutto di materie prime, riuscì a moltiplicare la produzione diverse volte. Quindi una capacità organizzativa adeguatamente predisposta può risultare determinante. Io leggerei la nomina di Belousov più in quest'ottica rispetto al conflitto in essere in sé, perché questo conflitto sta aprendo il varco ad un confronto più generale tra la Russia e la NATO.
Ecco, andiamo su questo tema. Stefano, stavi portando avanti la tua analisi.
Sì, il Io stavo dicendo infatti che l'economista alla guida del Ministero della Difesa non deve stupirci, perché è proprio il connubio tra l'andamento dell'economia del paese e le necessità di uno sforzo bellico come quello cui stiamo assistendo, e che andrà oltre il solo sforzo bellico, perché l'amministrazione di 5 anni dovrebbe andare oltre quello che è l'impegno nel conflitto ucraino, ha un confronto più ampio ed esteso con la NATO, un confronto magari non bellico, ma sicuramente ci troveremo di fronte a una nuova divisione in blocchi del mondo, quindi una nuova guerra fredda che vedrà una necessità di una riorganizzazione economica del paese. Riorganizzazione economica che parte dal 2008, l'esperienza di Belousov infatti è di lunga data, e di collaborazione con il presidente Putin dal 2008 al 2012 è stato direttore del Dipartimento di Economia e Finanze del governo russo, cioè quando al termine di un cammino molto liberista del paese si iniziò a riorganizzare l'economia anche per far fronte alla crisi del 2008-2009. Belousov fu chiamato poi nel 2012-2013 a capo del Ministero dello Sviluppo Economico. Dal 2013 al 2020 è stato assistente del Presidente della Russia per gli affari economici, sempre quindi a fianco e come persona di fiducia del Presidente Putin, e nel gennaio 2020 addirittura ricoprì l'incarico di primo ministro in sostituzione di Mishustin, che era isolato per l'infezione da coronavirus. Quindi è una persona di provate esperienze che nel corso degli anni è stato sempre tenuto in massima considerazione anche in virtù dei suoi altissimi studi in economia, si è laureato nelle migliori università del paese e quindi è una persona di provata esperienza e diciamo i suoi risultati sul campo sono stati ben giudicati, ben valutati dal presidente, che adesso lo pone a capo del ministero più importante nella sfera del governo russo.
Sì, e il mainstream, notavo che da queste notizie, facendola sembrare una cosa così improvvisa, no? Un fulmine a ciel sereno, si vede che sono abituati alle dinamiche come avvengono qua al mainstream, uno strano come avvengono qui in Italia, dove effettivamente sono fulmini a ciel sereno, così non c'è una grande programmazione. Usiamo
scusate,
un eufemismo.
Non per falsa modestia, ma l'avevo annunciato sabato.
Ecco,
ci sarebbe stato un possibile rimpasto del Ministero della Difesa con la sostituzione di Shoigu sulla base di alcuni dettagli. Uno, il discorso che aveva appunto fatto il presidente Putin. Due, lo sguardo e la postura provata del ministro alla cerimonia del 9 maggio.
E di questo allora ti rendiamo assolutamente merito, caro Stefano. Giacomo, si va verso uno scontro diretto con la NATO? Lavrov in questi giorni ha dichiarato: se l'Occidente vuole combattere, noi siamo pronti. Occidente e NATO ormai sono sinonimi, no? È molto chiaro. Si va verso una situazione tipo Afghanistan, come avevamo detto tra l'altro tempo fa, qui proprio con voi al vaso di Pandora.
Sì, con una differenza: in Afghanistan si sparavano 10 colpi di artiglieria al giorno, qui se ne sparano 10, 20, 30, 40 mila. È una guerra ad altissima intensità che nessuno in Occidente è in grado di sostenere, questo lo sanno tutti. Cioè, c'è stata un'intervista anche un altissimo membro del. Me non ricordo che figura era adesso, onestamente, un italiano che in servizio parlava del fatto che la Russia, cioè, non abbiamo la capacità produttiva né le scorte sufficienti per reggere un conflitto di questo genere. Ma sono notizie che si rincorrono ormai da molti, molti mesi, da più di un anno per la verità, con ammissioni più o meno a mezza bocca di fonti interne ai vari ministeri della difesa occidentali, che dicono che qualora la Germania, la Francia, la Gran Bretagna dovessero entrare in conflitto diretto con la Russia, esaurirebbero le loro munizioni nell'arco di pochi giorni. Noi abbiamo sacrificato la nostra capacità produttiva e non siamo in grado di ricostituirla da cima a fondo in poco tempo, tanto più in una frangente come questo, in cui l'Europa in particolare si trova in grossa difficoltà per la mancanza, la penuria di fonti di approvvigionamento energetico a basso costo. Quindi mettere insieme una capacità produttiva come quella che vaneggiata, secondo me, dalla von der Leyen, eccetera, rappresenta un miraggio. Questo lo sanno tutti. Questo, secondo me, dovrebbe suggerire due cose. O che alcuni leader politici, Macron, ma anche i baltici, per esempio, non si rendono conto di quello che fanno, oppure si rendono conto benissimo, ma cercano di trarne beneficio in termini di popolarità sul piano interno. Oppure addirittura, questa forse è una lettura che qualcuno ha avanzato, mi lascia un po' perplesso, soprattutto quella di Macron sarebbe un tentativo di cercare di spingere i russi a frenarsi, a quantomeno a non mangiarsi l'intera zona dell'Ucraina che i russi interessa, e mi riferisco soprattutto a Odessa, chiaramente, perché come abbiamo detto più e più volte, la conquista dell'oblast di Odessa da parte della Russia precluderebbe all'Ucraina lo sbocco al mare, a quel punto quello che rimane dell'Ucraina non si sa bene cosa sia, ma del resto è questa la prospettiva verso cui ci stiamo incamminando, cioè uno stato fallito economicamente devastato, cioè, dal punto di vista infrastrutturale, economico, completamente devastato, che non è destinato a fungere unicamente da cuscinetto, da zona demilitarizzata che atta a separare la Russia dalla NATO. Questo è sicuramente il destino di quello che rimarrà dell'Ucraina. Interessante notare che molti degli affari che erano stati, dei calcoli, degli affari che erano stati concepiti sul terreno ucraino, sulla parte soprattutto centro-occidentale dell'Ucraina, e in particolare per quanto riguarda i terreni agricoli, con investimenti giganteschi da parte delle grandi società di investimento, a partire da BlackRock, ma non solo BlackRock, Vanguard, State Street, eccetera, avevano puntato pesantemente sullo sfruttamento di questi terreni agricoli, dati così, fra virgolette, impegno da Zelensky, impegnati per ottenere finanziamenti, armi, eccetera. E nel caso in cui l'Ucraina perdesse la guerra, tutti questi calcoli si rivelerebbero carta straccia, fondamentalmente. Quindi ci sono anche degli interessi economici di cui tenere conto. Però mi pare che, come dicevo prima, questi cercano di fanno i conti, pianificano di raggiungere livelli produttivi nell'arco di 3-4 anni. Io qui tutto questo non tenendo in considerazione gli sviluppi, gli ammodernamenti, i passi avanti che potrebbe invece nel contempo compiere la Russia, perché la Russia secondo questi personaggi dovrebbe rimanere ferma allo stato attuale, invece vediamo che la sua produzione bellica, la sua capacità militare sta incrementando di giorno in giorno. Questo lo riconoscono tutti gli esperti militari. Quindi per me, dal mio punto di vista, si tratta di una partita persa in partenza.
La disamina rimane quella. Senti Stefano, ci aggiorniamo sul conflitto in Ucraina. La Russia sembra accelerare l'avanzata, accennavi già a Kharkov e sentiamo adesso le altre operazioni in corso. Il mainstream, comunque, leggevo le notizie anche oggi, non si arrende, adatta la narrazione agli nuovi sviluppi. No? Sì, ma non hanno abbastanza uomini per prendere la città. Per esempio,
non hanno bisogno di prendere la città se continuano ad avanzare e a travolgere le difese ucraine, possono anche aggirare la città e isolarla, di fatto.
Inglobarla in pratica, sì.
Sì, e poi attendere, basta. Perché questo? Perché
raccontando una bugia hanno detto la verità in un certo senso, involontariamente.
Sì, di fatto il problema che hanno gli ucraini è che non avendo più un'aviazione efficace, non avendo più un'artiglieria efficace, perché sparano pochissimo, perché non hanno sufficiente afflusso di munizioni, ricordava prima Giacomo che la produzione occidentale, e per occidentale non intendo solo dell'Unione Europea, ma di tutta la NATO messa insieme, non raggiunge che un quinto della capacità produttiva russa messa in campo. Ad oggi, per dar dei numeri, la capacità produttiva di tutta la NATO a livello di proiettili d'artiglieria non arriva a 1 milione di proiettili. La produzione russa, stando alle previsioni del ministro Shoigu del 2022, confermate poi di recente dall'Economist, se ben mi ricordo, È arrivata a 3 milioni e mezzo, 4 milioni e dovrebbe raggiungere entro la fine del 2024 i 5 milioni di proiettili d'artiglieria all'anno. Questo per dare i numeri. Per quanto riguarda i carri armati, abbiamo ricordato ad esempio la produzione prevista dalla Oto Melara di 270 carri armati in 12 anni. La produzione prevista di cui parlavano in un video pubblicato recentemente da Omsk, dove vengono prodotti nuovamente una nuova linea di produzione che è stata avviata, i T-80 BVM, parlavano di 78 carri sfornati ogni mese, che equivale a circa 8-900 all'anno. A fianco di una produzione aggiornata nei tempi e nelle modalità di T-90M nello stabilimento di Ekaterinenburg, dove ci sono i più grandi stabilimenti della Uralvagon Zavod, di circa dai 1000 ai 1200 carri all'anno T-90, a cui si aggiungono gli aggiornamenti al nuovo standard di quelli già prodotti e stoccati nei magazzini T80 vecchi e T72 vecchi. Quindi abbiamo una produzione totalmente sbilanciata di mezzi e di armamenti tra la Russia da sola e tutta la NATO messa insieme, perché anche la Krauss-Maffei non è che produca tanti carri in più della Oto Melara, si parla di circa 40 carri all'anno allo stato attuale, perché sono calibrati per una produzione di tempi di pace che aveva dei numeri ben precisi e nessuno ha mai pensato di mantenere o di in linea la capacità produttiva dei tempi della guerra fredda, sono stati semplicemente smantellati tutti. Ecco che quindi non c'è al momento la possibilità da parte dell'Occidente di competere con gli armamenti convenzionali con la Russia. E sono calcoli che avrebbero dovuto fare prima di imbarcarsi in questa avventura.
Fanno tutte queste dichiarazioni, le varie cancellerie europee fanno tutte queste dichiarazioni di minacce, eccetera, con che fondamento, Stefano?
E bisognerebbe chiederlo a loro, perché io sinceramente non ne vedo, a parte la mia preoccupazione per avere dei pazzi che ci governano, perché se questi sono i dati effettivi e loro lo sapevano, allora sono dei pazzi, se non lo sapevano sono degli incapaci che si sono gettati all'avventura, ma se non lo sapevano, nonostante i servizi, mi chiedo perché non saltino delle teste a certi livelli. Perché quando un Draghi va all'ONU a fare delle dichiarazioni che tutti ricordiamo, ma anche il nostro Enrico Letta l'aveva fatta a marzo del 2022, tra poche settimane l'economia russa sarà a terra, completamente distrutta dalle devastanti sanzioni. Draghi disse lo stesso un anno dopo, ancora oggi mi sembra che il PIL della Russia cresca più di tutti i paesi dell'Unione Europea, sì. E più degli Stati Uniti addirittura.
Giacomo, perché non saltano delle teste, come si domandava Stefano?
Beh, le spiegazioni sono due, forse sono anche complementari tra di loro. Cioè, il fatto è che o sono lì per fare questo lavoro, sono lì per svolgere questo genere di mansioni, che potrebbe essere una spiegazione piuttosto, diciamo, esauriente e logica, perché basta anche vedere poi i salti di carriera, no? Che fanno dopo aver nello stesso Letta è stato incaricato dall'Unione Europea di fare un piano finanziario per contrastare lo strapotere del comparto finanziario statunitense. Hanno incaricato Draghi e hanno incaricato Letta. Questo è molto interessante. L'uno più legato alla finanza
questo
francese,
sistema di portoni girevoli.
Esatto. L'uno più collegato alla finanza francese, Enrico Letta, da sempre, l'altro invece esponente della finanza statunitense soprattutto, con un testa di ponte statunitense in Europa, questo è un dato di fatto, dopo gli ottimi servigi resi quando era direttore generale del Ministero del Tesoro italiano, durante le privatizzazioni, si parla che fosse presente sul Panfilo Britannia, dove furono concordati proprio questo genere di privatizzazioni, ha fatto un salto di carriera dietro l'altro, Draghi. D'altra parte mi viene da dire che però è incompleta questa spiegazione, perché anche se diciamo, avessero svolto egregiamente il loro mestiere, potevano svolgerlo meglio. Cioè, se tu vuoi arrivare alla guerra con la Russia, dovresti prepararti, perché adesso onestamente si profila uno schiaffo in termini di deterrenza, di capacità, di immagine internazionale per gli Stati Uniti, per l'Europa, per l'Occidente nel suo complesso, che rischia di essere devastante. Perché sì, qui, ma infatti questo, sono infilati in un vicolo cieco, non sanno come uscirne. Per il resto, però, il fatto che questi personaggi riescano continuamente a trovare occupazioni sempre più ben remunerate e sempre più diciamo prestigiose in termini di visibilità e influenza, è una delle tare più grosse, dal mio punto di vista, che ci sono in Occidente. Cioè, non c'è più il principio di responsabilità. Cioè, nel momento in cui uno compie un disastro dietro l'altro, anziché pagare per le proprie azioni, per i propri fallimenti, viene regolarmente, nella migliore delle ipotesi, lasciato su un piano, sullo stesso piano, nella peggiore continua a salire di livello. E noi assistiamo, per esempio, negli Stati Uniti, questo è addirittura più consolidato rispetto a quanto accade in Europa. Noi guardiamo dei generali, cioè noi in Europa abbiamo una tradizione militare ormai dalla Seconda Guerra Mondiale inesistente, fondamentalmente. Quindi abbiamo molti diciamo militari di alto livello che non hanno mai combattuto delle guerre in posizioni decisionali concrete, perché hanno sempre comandato gli Stati Uniti. Però vediamo che, per esempio, il segretario della difesa Lloyd Austin, che è stato un generale 4 stelle, quindi personaggio di altissimo livello, che ha inanellato ha preso una serie di imbarcate gigantesche. Vogliamo parlare di David Petraeus, altro personaggio illustrissimo, generale famosissimo, caduto in disgrazia per uno scandalo sessuale, una serie di robe abbastanza miserevoli. Vogliamo parlare di Ben Hodges, era stato comandante dell'EUCOM, il comando europeo degli Stati Uniti.
Petraeus non guida un fondo di investimento?
Ecco, sì, volevo arrivare proprio lì, il KKE. Sì, è chiaro che è quello che poi sembra sta prendendo il controllo di Telecom, fra l'altro, KKR. Esatto. È interessante notare come questi personaggi, per dire quelle cose, non solo non paghino mai, non vengano degradati, non cadano nel dimenticatoio, ma continuano a rimanere sulla cresta dell'onda. Perché? Perché le posizioni che assumono rientrano in una, diciamo, in un consolidato sistema di porte girevoli, per l'appunto, che li porta a passare dal comparto militare, quindi dipendenti comunque pubblici al servizio dello Stato, che una volta andati in pensione diventano amministratore delegato o membri dei consigli di amministrazione, per esempio, di grandi società produttrici di armi, complesso militare industriale, oppure di fondi di investimento, perché sappiamo che la finanza in buona parte è guerra, non è le guerre, cioè è una delle armi della guerra non convenzionale. Quindi vediamo tutte queste porte girevoli che contribuiscono a spiegare questo genere di come questi personaggi in cui operato da ministri, da segretari e fallimentare, poi riescano sempre a trovare delle vie di sbocco ben remunerate all'interno del settore privato. È così negli Stati Uniti, è così in Europa, ma loro fanno un sacco di soldi, ma l'esito finale è che la capacità dell'Occidente di mantenere la sua egemonia si contrae continuamente. Quindi loro si arricchiscono, ma alla fine il risultato che portano è che il paese che dichiarano di servire avrà sempre meno la possibilità di far valere i propri interessi su scala globale. È un cane che si morde la coda.
Sì, o forse è, direi, una incompetenza che dopo ricade non su di loro, perché loro ne beneficiano, ma un'incompetenza che ricade sui paesi che in qualche modo amministrano. Stefano, hai un commento da fare su questo intervento molto molto interessante di Giacomo?
No, io concordo in pieno con quello che ha detto Giacomo. Guarda, purtroppo, a fronte di dichiarazioni assolutamente e posizioni tenute che si sono dichiarate rivelate assolutamente false, quindi sembrerebbe evidente che hanno dichiarato il falso pubblicamente questi personaggi, perché non penso che un Draghi non sia in grado di valutare appieno l'impatto di alcune misure sull'economia di un paese. Quindi, a fronte di una qualcosa detto pubblicamente con un incarico pubblico che richiede fiducia, ricordiamo che è stato fatto anche un giuramento ai tempi dell'assunzione di questo incarico, invece di pagare per quanto fatto e detto errato e per aver messo il paese in una situazione di difficoltà, invece ricevono nuovi incarichi, addirittura promozioni, e tutti fanno spallucce come se niente fosse successo. Nessuno ricorda più queste dichiarazioni mendaci, nella migliore delle ipotesi mendaci, nella peggiore invece sintomo di una incapacità di valutare la realtà, che è peggiore in questo caso come situazione, e nonostante ciò ricevono altri incarichi e vengono tenuti ancora sul palmo della mano o su un piedistallo a ricoprire nuovi incarichi e a far pesare su tutti noi il peso e il costo delle loro scelte.
Eh sì. Chiudiamo la parte relativa al conflitto russo-ucraino, veniamo all'altro scenario critico, Giacomo, Medio Oriente. Allora, all'inizio avevo dato una serie di informazioni parlando degli Stati Uniti che hanno bloccato la fornitura di 300 bombe a Israele e all'ONU, dove è passato lo storico voto che riconosce la Palestina come Stato avente diritto di far parte dell'organizzazione. Ma io direi che partiamo nella terza notizia che ho dato in apertura, cioè della notizia di questo parlamentare iraniano che ha dichiarato che l'Iran possiede già la bomba atomica. Questa è una notizia, se confermata, destinata a modificare probabilmente, no, gli scenari.
Ah beh, direi, il parlamentare si chiama Ahmad Ardestani, è un parlamentare iraniano che si è lasciato, diciamo, ha abbandonato in questa dichiarazione, cioè secondo cui sì, la politica iraniana è quella che noi non abbiamo, abbiamo il nucleare a fini civili, non abbiamo mai cercato di ottenerne una, ricavarne un beneficio militare, ma in realtà l'Iran ha già la bomba atomica, ne ha già alcune, e quindi va valutata questa esternazione, intanto nella sua verosimiglianza. Ricordiamo che l'Iran aveva aderito nel 2015 dietro fortissime pressioni statunitensi ed europee, ma anche la Russia era stata tirata in ballo all'accordo sul nucleare che era stato raggiunto sotto l'egida dell'amministrazione Obama, ma come dicevo anche i russi si erano fatti garanti, e che aveva portato alla rimozione di tutta una serie di sanzioni all'Iran in cambio dell'impegno iraniano a non arricchire l'uranio oltre un certo livello, di accettare ulteriori ispezioni addizionali rispetto a quelle previste dal trattato di non proliferazione nucleare a cui l'Iran aderisce e che comunque avevano sempre certificato che l'Iran si era tenuto agli impegni presi. Questo è un dato di fatto. E se non che, quindi l'Iran si era ritirato, cioè aveva, grazie all'eliminazione di diverse sanzioni che gli erano state combinate, era rientrato nei circuiti del commercio con l'Occidente soprattutto, aveva visto il proprio PIL crescere a dismisura nell'arco di diversi anni. Poi con l'amministrazione Trump c'è stato un cambio repentino di politica che ha individuato nell'Iran un nemico da abbattere tassativamente. C'è stato un ritiro unilaterale dagli Stati Uniti dall'accordo, il ripristino delle vecchie sanzioni più altre nuove sanzioni che hanno messo letteralmente in ginocchio, in grossissima difficoltà, l'economia iraniana. C'è stato un calo del PIL enorme, poi dopo c'è stato il coronavirus, eccetera, quindi una serie di contraccolpi piuttosto devastanti, ma soprattutto c'è stata una serie di manovre militari, diciamo a dir poco aggressive, da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. C'è stato l'assassinio del generale Soleimani a Baghdad, mi pare gennaio del 2020, quindi anche un dato impressionante. Poi c'è stato questa inchiesta, ne hanno parlato vari quotidiani statunitensi, del fatto che proprio in quella finestra, quando Trump aveva perso, era noto che Trump aveva perso le elezioni con Biden, o meno l'esito formale ufficiale delle elezioni aveva consacrato la vittoria di Biden e l'insediamento di Biden, quindi ci sono alcuni mesi, alcuni paio di mesi che intercorrono tra questi due eventi. In quella fase Netanyahu avrebbe esercitato forti pressioni su Trump, dicendogli: insomma, tu non hai più niente da perdere, attacca l'Iran in questo frangente. E secondo queste inchieste Trump avrebbe preso in serissima considerazione questa ipotesi. Secondo sempre queste ricostruzioni, bisogna sempre vedere se siano fondate o meno, fu il capo di Stato Maggiore Milley a dissuaderlo, dicendogli se agisci in questa maniera avrai una guerra devastante con effetti che sono imprevedibili, e questo avrebbe portato Trump a ritornare sui suoi passi, non è dato sapere. Poi abbiamo visto, le cose sono andate avanti nel corso dei mesi successivi, degli anni successivi, si è arrivati allo scenario attuale, con Israele che ha preso di mira l'ufficio consolare iraniano a Damasco, dopo aver colpito più volte in Siria, in Libano e anche in altre zone politici, scienziati, personaggi di vario genere iraniani. L'Iran l'ultima volta poi si è riservato il diritto di rappresaglia. Si è riservato il diritto di rappresaglia, ma probabilmente tutta questa aggressività da parte dell'Occidente e di Israele avrà indotto la leadership di Teheran a cercare un'assicurazione, una garanzia. E quale garanzia migliore della dotazione dell'arma atomica? Cioè, chiariamoci, è sempre difficile tirare una linea di demarcazione netta che separa il nucleare a fini civili dal nucleare a fini militari. Cioè, una tecnologia nell'arco di poco tempo comporta il passaggio all'altra. Quindi, benché ci sia una fatwa in atto dai tempi di Khomeini, secondo cui l'Iran non può dotarsi di armi nucleari perché sono un abominio, vanno contro l'Islam, eccetera, eccetera, qui ci sono questioni concrete di sopravvivenza, vista l'aggressività di Israele e dei suoi alleati. Quindi non c'è da assolutamente da escludere che l'Iran stia orientandosi verso questa direzione o che si sia già orientato. Noi abbiamo visto, ogni tanto emergono notizie del genere. Tempo fa si diceva che l'Arabia Saudita si era dotata dell'arma atomica, perché sappiamo che il programma nucleare del Pakistan era stato finanziato dall'Arabia Saudita, ed è quindi verosimile che qualcosa i pakistani abbiano dato indietro all'Arabia Saudita. Sono voci, non si sa mai se sono fondate o meno. Però c'è una notizia anche qui
Però sono
interessante.
molto attendibili.
C'è un accordo c'è stato una, si parla da tempo di un accordo tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti, che insomma, l'estensione degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita contemplerebbe la via libera degli Stati Uniti all'Arabia Saudita per lo sviluppo della tecnologia nucleare, anche lì a fini civili. Ma insomma, sono sempre argomenti un po' delicati. Quindi credo che ci sia la possibilità concreta che l'Iran si stia muovendo verso quella direzione. Che se ne sia già dotato, non lo so. Però ho sentito diversi esperti che si sono rivelati, come Scott Ritter, che è un esperto, è uno, stato uno specialista, un ispettore statunitense che si era messo di traverso rispetto ai propositi dell'amministrazione Bush di aggredire l'Iraq per le armi di distruzione di massa, che aveva detto che l'Iraq non aveva assolutamente niente. C'è un filmato che invito tutti a vedere, se è ancora reperibile, in cui c'è questo scontro tra l'allora senatore Biden e Scott Ritter, insomma, si fanno un duello vocale abbastanza acceso. Scott Ritter dice ancora che l'Iran è pienamente nelle condizioni di arrivarci in poco tempo, ma che non ne dispone ancora. Io sono più propenso a ritenere verosimile questa tesi, ma non è escluso che in realtà quell'esternazione del parlamentare iraniano sia reale.
Non hai da escludere, assolutamente. Stefano Orsi.
Noi abbiamo già parlato in occasione della risposta iraniana a Israele, della possibilità che l'Iran avesse già l'arsenale nucleare e che questo fosse alla base della mancanza di una controrisposta israeliana all'attacco di Teheran in risposta all'attacco israeliano a una sede diplomatica iraniana. Il messaggio, quindi, interpretato correttamente da noi in questa trasmissione sarebbe stato che i famosi 10 missili che sono stati lanciati contro due basi, le maggiori basi aeree israeliane, di cui solo 9, quindi il 90% è arrivato a segno, sarebbe stato il messaggio preciso dell'Iran che in caso di invio di testate nucleari in quei missili, 9 testate su 10 avrebbero colpito i bersagli, il che vuol dire distruggere tutte le più grandi città e insediamenti urbani israeliani, e il messaggio quindi è stato chiarissimo. Ecco, noi siamo in grado con i nostri mezzi, nonostante voi sappiate quando attacchiamo, sappiate come attaccheremo, abbiate anche degli aiuti da parte di altri paesi per intercettare i nostri missili, siamo comunque in grado di bucare le vostre difese aeree e di colpirvi. E questo messaggio credo che fosse propedeutico al dubbio del fatto che l'Iran abbia già l'arsenale atomico. Perché? Perché il programma nucleare di arricchimento dell'uranio è in fase molto avanzata e hanno una grande quantità di uranio arricchito almeno al 60%. Da lì al 90%, che è quello che serve per avere la massa critica dell'uranio necessaria per ottenere un ordigno nucleare, il passo è breve. Ancora di più se avessero un programma anche per la creazione di plutonio, e cioè un materiale del quale serve meno quantità per ottenere un uguale potere esplosivo. Il plutonio è necessario, ad esempio, per avere gli ordigni termonucleari, e quindi ordigni che a parità di materiale fissile impiegato ottengono un effetto distruttivo estremamente superiore. Il dubbio a volte è peggio della realtà, nel senso se tu sveli una cosa l'hai rivelata, punto e basta. Lasciare il dubbio comunque apre delle porte, no? Tipo ad esempio non sai che cosa ti faccio se commetti quella cosa, e allora la tua fantasia vola nelle peggiori torture medievali, no? Mentre invece se tu lo sveli dici vabbè, insomma, alla fine delle fini non è granché. Ecco, l'Iran sta facendo questo, non dichiara esattamente che cosa sta facendo, ma lascia aperte delle strade per poterlo valutare. Quindi l'Israele sa che l'Iran ha il materiale fissile per averle testate, non sa se le hanno realizzate o meno, però sa che in caso le abbiano li possono colpire come quando vogliono. Fine del discorso e fine della deterrenza israeliana.
Sì, è molto importante questo passaggio, perché il dubbio su queste cose condiziona comunque tutto lo scenario, tutto lo scenario non solo in Medio Oriente ma a livello geopolitico internazionale. Cambiamo ancora scenario per l'ultimo punto. Giacomo, qui c'è da fare un'analisi molto interessante, perché mentre Biden, come dicevo all'inizio, ha affermato la volontà di imporre dazi dal 25 al 100% sulle auto cinesi, ci sono dei dati, so che hai studiato dei dati molto interessanti relativi al commercio estero della Cina, che testimoniano proprio in maniera plastica i grandi cambiamenti degli equilibri, no, geopolitici internazionali. È molto interessante questo, a te la parola.
Sì, sono interessanti due passaggi. Cioè, sono usciti i dati del commercio estero cinese relativi al mese di aprile, dei quali è emerso che su scala, su base annua, diciamo, la propensione cinese per le importazioni è notevolmente cresciuta. E il commercio, diciamo, i partner commerciali della Cina hanno subito andamenti molto diversi nel loro interscambio. L'Unione Europea nel suo complesso ha visto il suo commercio con la Cina calare del 2,3%, ma all'interno della stessa Unione Europea ci sono paesi che hanno realizzato performance molto diverse. Per esempio la Germania ha registrato un crollo del 10,3%, la Francia del 5,8%, l'Italia invece è cresciuta del 3,2%, scusate, questo è un dato importante, l'Olanda del 39,8%, ma questo è un dato, insomma, da interpretare, perché sappiamo che buona parte del commercio che si dirige verso la Cina viene imbarcato dal porto di Rotterdam, che è uno dei principali scali portuali, quindi diciamo che le merci che sono tedesche, anche italiane e anche francesi, probabilmente figurano come olandesi. Rimane però il fatto che evidentemente, anche tenuto considerato tutto questo, la Germania realizza una performance molto negativa, meno 10,3, l'Italia più 3,2, quindi c'è una bella, nel complesso l'Unione Europea meno 2,3, gli Stati Uniti meno 2,5%, di contro i paesi dell'ASEAN, quindi i paesi del sud-est asiatico, più 6,1%, la Russia più 13,1%, la Gran Bretagna meno 9,9%, l'America Latina più 12%, l'Africa più 15,1%. Insomma, si viene a delineare una geografia del commercio estero che ricalca un po' le direttrici di politica estera seguite dalla Cina. in un contesto, diciamo, di crescente conflittualità internazionale, vediamo che la Cina sposta il baricentro del suo commercio dall'Occidente a tutto il resto del mondo. Quindi aumenta l'interscambio con tutti i paesi non occidentali, a partire dai BRICS, e dei paesi di nuova industrializzazione. E quindi questo cosa emerge da questi dati? Cioè che da un lato la Cina riduce l'interscambio con l'Europa e gli Stati Uniti, aumenta quello con il resto del mondo e incrementa la propensione alle importazioni. Questo è un dato molto importante, perché noi abbiamo visto che la Cina soprattutto aveva inaugurato questo genere di politica, diciamo, di riduzione dell'avanzo commerciale, che aveva invece seguito tutto il periodo dagli anni 80 in poi, fondamentalmente. Poi con la pandemia è tornata a crescere, a far aumentare il proprio export in maniera esponenziale, specialmente nei settori ad altissimo valore aggiunto, le auto elettriche, eccetera. Ma questo quindi provoca degli squilibri, anche è difficile porsi al centro di un ciclo di accumulazione capitalistico quando si esporta soltanto. Abbiamo visto la Germania, l'effetto che ha avuto sul resto dell'Unione Europea, ha desertificato l'Europa meridionale. Perché? Perché esportava larghissima parte dei propri prodotti al di fuori dell'Unione Europea. In una prima fase esportava all'interno dell'Unione Europea, ma poi dopo, quando hai distrutto la domanda interna di tutto il vecchio continente, si è reso necessario ampliare i confini, quindi esportava verso gli Stati Uniti, verso la Cina, eccetera. Quindi la Cina sta cercando di porsi al centro di un ciclo di accumulazione di riferimento per tutto il resto del mondo non occidentale, e questo ricalca un po' le politiche che gli Stati Uniti stanno portando avanti da tempo, cioè una sorta di isolamento del carattere politico, economico, commerciale dell'Occidente rispetto alla Cina, il cosiddetto disaccoppiamento, che è molto più facile da dirsi che da farsi, perché le interconnessioni tra le aziende statunitensi e la Cina sono talmente strette che venirne fuori è veramente difficile. E quindi credo che questo spieghi anche la rivelazione che è stata data del Financial Times, che l'amministrazione Biden intende portare i dazi sulle auto elettriche di fabbricazione cinese dal 25 al 100%, una cosa veramente epocale. Solo Reagan arrivò a fare cose del genere nei confronti delle moto giapponesi, ricordiamo, per esempio, negli anni 80. Però è un po' vista, come dicevo, l'interconnessione così stretta tra le aziende statunitensi e la Cina nel suo complesso, credo che molto difficilmente queste iniziative possano tradursi in risultati concreti. Io sono più incline a ritenere invece che Biden è in fortissima difficoltà dal punto di vista elettorale, sappiamo che ci sono le elezioni tra non molto, e quindi cerca di, come deve aver imparato la lezione di Trump riuscì a conquistare il favore delle urne, il verdetto delle urne nel 2016, facendo cosa? Cercando di convincere, e riuscì gli ex operai della Rust Belt, della cintura della ruggine, che hanno perso i loro posti di lavoro perché gli impianti produttivi erano stati delocalizzati. Quando Biden dice metterò dazi sulle auto di fabbricazione cinese, si sta rivolgendo alla stessa platea, cioè agli stessi destinatari, sta dicendo alla Rust Belt: io cercherò di portare avanti il processo di reindustrializzazione degli Stati Uniti difendendo i vostri interessi dalla crescente competitività cinese, che questo è in linea con quanto dichiarato per esempio da Janet Yellen sulla sovraccapacità produttiva cinese, le accuse che gli ha fatto Blinken, eccetera. Quindi direi che la carta che l'amministrazione Biden cerca di giocare per legittimarsi agli occhi di una parte importante dell'opinione pubblica statunitense. Di contro la Cina invece va avanti nel suo progetto di espansione, cerca di, come dicevo, di porsi al centro di un nuovo ciclo di accumulazione di riferimento per gran parte del resto del mondo non occidentale. Questo è un dato su cui dovremmo riflettere, che probabilmente segnerà profondamente il futuro dei rapporti tra l'Unione Europea, tra l'Europa nel suo complesso e la Repubblica Popolare Cinese. E il fatto che Xi Jinping si sia recato in Serbia, in Ungheria, in Francia, la dice lunga su questi orientamenti.
Sì, andiamo quantomeno verso un mondo bipolare. Un intervento ad ampio spettro, quello di Giacomo. Stefano, lascio te la parola.
Molto, molto ad ampio spettro. Io vorrei far notare come una sanzione di questo tipo, cioè una sanzione, di fatto è una sanzione, ma in realtà sono dei dazi di importazione su auto elettriche cinesi, sia quantomeno diciamo, divertente, perché per decenni ci hanno detto che non potevamo mettere dazi sulle importazioni dalla Cina quando erano imprese magari europee o americane che producevano là e poi importavano qua da noi. E questo a scapito delle industrie che producevano qui. E quindi non potevamo, come diciamo, richieste di aumenti salariali, avere ancora potere contrattuale, perché la, veniva tutto delocalizzato in Cina, dove la manodopera costava poco e quindi non, il commercio doveva essere libero e quindi non si potevano mettere dazi per compensare la mancanza di diritti sindacali da, dei lavoratori cinesi, le paghe da miseria che avevano allora, e quindi dovevamo abituarci a accettare una contrazione dei nostri redditi. C'è stata una deindustrializzazione, molti hanno delocalizzato all'estero dove la manodopera costava di meno, e anche lì non si potevano mettere né dazi né protezioni, barriere doganali che tutelassero le nostre aziende. Adesso che invece le stesse aziende che delocalizzavano allora sono messe a rischio dalle importazioni di auto e di industrie interamente cinesi, allora sì, si possono mettere, si devono mettere e andranno messi, perché bisogna dividere il comparto, perché noi dobbiamo restare come bacino d'utenza prediletto dei grandi fondi di investimento americani, che sono minacciati a loro volta dalle regole che un'economia sotto controllo dello Stato vuole parlo della Cina chiaramente, vorrebbe imporre poi invece laddove è la finanza che controlla gli Stati, cioè l'Occidente. Ecco, qui vediamo la falsità ancora una volta delle politiche finte liberiste americane, che non esitano a proteggere i loro interessi anche applicando regole e provvedimenti che hanno reso impossibili da applicare ad altri.
Sì. Giacomo, hai un commento finale su quanto ha detto Stefano?
No, ma è un po' il solito discorso, no? Prima no, c'era l'austerità, per cui no, bisogna tirare la cinghia perché non si può assolutamente, i deficit sono il male assoluto, eccetera eccetera eccetera, poi adesso qui si parla di costruire sul deficit pubblico intere economie di guerra, quindi non si sa se prima era necessario, adesso invece è giustificabile. Lo Stato, le banche centrali che non compravano i titoli di Stato perché questo se no crea squilibri e la politica diciamo abusa dei suoi mezzi, mentre invece quando c'è il Covid scopriamo che si può fare benissimo e non succede niente di devastante, semplicemente la banca centrale fa quello che ha sempre fatto, che avrebbe dovrebbe continuare a fare, ma invece questo non accade. Adesso succede la stessa cosa, non si può, il libero mercato, i dazi sono un rimasuglio del passato barbarico, perché diciamo il villaggio globale comporta di cogliere tutte le occasioni che derivano dall'apertura e dall'interconnessione senza limiti dei mercati, quando fa comodo, quando per l'appunto ci sono da sfruttare gli schiavi in Cina, nel sud-est asiatico, perché tanto continueranno a essere schiavi, il calcolo era questo. Cioè la, Cina, esatto. La nuova divisione internazionale del lavoro concepita tra gli anni 70 e 80 rispondeva a questa logica, cioè noi delocalizziamo le imprese mature, quindi automobilistica, tessile eccetera, nei paesi del terzo mondo, perché continueranno fra 40 anni a far sempre quello e noi importeremo a man bassa prodotti dal basso valore aggiunto da loro, quindi 6 milioni di persone dalle nostre latitudini si troveranno senza lavoro è perché devono diventare imprenditori di se stessi e cose del genere. Poi invece quando si vede che la Cina non continua a fare solo magliette e cose riguardanti i settori economici ormai maturi, se non obsoleti, ma invece si concentra sui settori ad alto valore aggiunto, allora cambia tutto. Allora si può tornare a essere protezionisti, cosa che gli Stati Uniti sono sempre stati, ricordiamo i dazi imposti
dall'acciaio anche.
L'acciaio, i motocicletti, i semiconduttori giapponesi negli anni 80, non ne parliamo. Quindi il protezionismo è cosa buona e giusta perché c'è il nemico da abbattere. E quindi se prima si sfruttava la manodopera, gli schiavi in tutto il mondo, adesso che questa prospettiva viene meno, tornano, diventano, riacquisiscono credibilità, riviene riconosciuta legittimità a messaggi che in altre epoche sarebbero serviti a tutelare gli interessi dei lavoratori e delle aziende locali che non hanno la possibilità di delocalizzare. Io dico solo che l'Italia ha delocalizzato nella sola Bulgaria 60.000 aziende. 60.000. Pensate quanti posti di lavoro sono evaporati grazie a questo processo.
Chi è questo?
L'Italia.
Benissimo. Vi ricordate quando hanno firmato gli accordi di Schengen con la Romania?
Sì.
Già allora c'erano 56.000 aziende italiane in Romania. Ecco. Questo per capirci.
Certo, sì, ma le considerazioni di tipo morale, eccetera, eccetera, sono sempre a questione di convenienze, quindi...
Il secondo pensiero che viene è che se non sono più schiavi i lavoratori dell'Asia, eccetera, no? E quindi le aziende devono tornare a produrre qui, chi saranno i nuovi schiavi?
Esatto, esatto.
Noi.
Chi sarà?
Noi.
Ecco, giusto. E il cerchio si chiude. E su questa prospettiva, d'altra parte, la guerra in Ucraina e tutto quello che ne consegue, chiaramente sembra a quanto pare una precondizione per chiudere il cerchio nel modo in cui Stefano e Giacomo sono arrivati alla conclusione. L'Europa come centro in cui si scaricano tutte le tensioni anche internazionali. Siamo in chiusura, io ringrazio come sempre, come ogni lunedì, ringrazio moltissimo Stefano Orsi, grazie Stefano.
Grazie ancora.
Grazie, grazie sempre tantissimo a Giacomo Gabellini.
Grazie Carlo, buonasera a tutti.
Grazie, grazie a tutti voi amici ascoltatori.